Permettetemi di fare una breve premessa, naturalmente molto più breve poi delle 10 schermate che analizzeremo insieme. Nella premessa ho scritto che la Chiesa dell'Impero ha una storia organizzativa e quindi è venuto il momento di chiarire queste cose, perché tanti di voi già lo sapete, ma ci abbiamo molte nuove persone, fratelli che si sono aggiunti nei nostri studi biblici, e quindi è giusto che sappiano anche loro la storia della nostra Chiesa, anche se per adesso la diremo in breve. I vostri avi non li avete mai conosciuti? Io non li ho mai conosciuto. Non ho conosciuto nemmeno i miei nonni. Alcuni di voi magari i nonni li avete conosciuti, ma i bisnonni è quasi probabile che non li avete conosciuti. La stessa cosa vale per i nostri antenati spirituali, i nostri predecessori spirituali, quelli che hanno vissuto la nostra stessa fede. E allora la domanda era: ma da dove veniamo? Com'è nata la nostra Chiesa? Da dove deriva? Allora posso dire già, e potete anche annotare, che io provengo da una cultura religiosa cattolica, e penso che la maggior parte di voi provenite dalla stessa esperienza mia. Però vi garantisco che man mano che voi conoscete sempre di più il patrimonio spirituale, il bagaglio culturale della Chiesa di Dio unita, scoprirete che questa Chiesa di Dio non è mai uscita dalla Chiesa Cattolica, non ha mai fatto parte della Chiesa Cattolica, ma è una Chiesa che proviene direttamente da Gerusalemme. Potete pensare, alcuni di voi, che questa cosa la vantano un po' tutti, però noi sappiamo che basta guardare i libri di storia che, anche se qualcuno o qualche chiesa deriva da Gerusalemme, nel corso dei secoli purtroppo si è mancata, o tanti si sono mancate e hanno perso molti pezzi di verità, mentre al contrario la Chiesa di Dio unita da quel tempo è cresciuta, oltre che in grazia anche in verità, grazie a Dio ovviamente. Quindi la Chiesa dell'Impero ha una storia, sì, organizzativa, dal 70 d.C. fino ad oggi. Quando parlo della Chiesa dell'Impero mi riferisco alla Chiesa di Roma. E naturalmente ha avuto una, ed ha fino ad ora, difatti esiste ancora oggi a Roma questa Chiesa, una storia organizzativa dal 70 d.C. fino ad oggi, grazie al dominio politico e militare dell'impero stesso. Per contro, la vera Chiesa di Dio, quella alla quale partecipiamo, ha solo una storia dottrinale nei secoli, dalla distruzione del Tempio nel 70 d.C. fino al XV secolo, come vedremo, e vedremo anche perché fino al XV secolo. Ovviamente perché non abbiamo avuto una storia organizzativa, ma soltanto una storia dottrinale? A causa delle persecuzioni, dove i nostri antenati continuamente dovevano scappare e riorganizzarsi, e nel riorganizzarsi cambiavano anche nome di tanto in tanto. Quindi comincia ad avere una sua storia organizzativa la nostra Chiesa soltanto a cominciare dal XV secolo fino ad oggi. Da allora, nel corso di questi ultimi 5 secoli, perché oggi siamo nel 2000, Dio ha rivelato sempre più porzioni di verità e di comprensione alla sua vera Chiesa, man mano che il tempo del ritorno di Cristo si avvicina. Dalla fine del primo secolo fino al quinto secolo dopo Cristo non esisteva una Chiesa con un governo come la conosciamo noi. Nel corso dei primi 4 secoli le dottrine nelle congregazioni cristiane in tutto l'impero furono impregnate di paganesimo e di mitraismo, che a quel tempo era la religione dell'impero. Perché quando noi pensiamo all'impero romano, pensiamo sempre ai Cesari, agli imperatori, ma non pensiamo mai che gli imperatori venivano spiritualmente influenzati e diretti in tutte le loro decisioni, anche perfino quelle delle guerre, venivano influenzati dai sacerdoti mitraici che praticavano una religione universalista. Universalista significava che laddove l'impero romano ogni qualvolta invadeva un popolo e lo conquistava e lo sottometteva per tenerlo buono, perché gli chiedeva in cambio di pagare le tasse, in cambio della protezione dell'impero, per tenerlo buono, dicevo, accettava gli dèi pagani di questo o di quel popolo. Ed ecco perché fino ad oggi a Roma, per esempio, esiste il Pantheon per onorare tutti gli dèi di tutti questi popoli che venivano conquistati. Quindi era una religione universalista dove tutte le religioni per i Cesari, per gli imperatori, erano tutti buoni, purché pagassero il tributo, la tassa. Ed era così tanto diverso il presunto cristianesimo che man mano si sviluppò nell'impero, che man mano che passarono i secoli divenne irriconoscibile rispetto al cristianesimo del primo secolo dei dodici apostoli. Difatti nel 100 d.C., nel primo secolo d.C., proprio alla fine del primo secolo d.C., questo cristianesimo cosiddetto non era che una sparuta, il vero cristianesimo, non era che una sparuta minoranza, perseguitata più non posso. Gli Evangeli e le Epistole erano già in circolazione, ma non erano stati ancora raccolti e uniti insieme per formare quello che oggi noi chiamiamo Nuovo Testamento. L'organizzazione della Chiesa era ancora abbastanza fluida, si può dire che non c'era nemmeno organizzazione a quel tempo, perché si era in qualche modo ancora, aveva bisogno la Chiesa di tempo per organizzarsi, e variava comunque da una zona all'altra. Infatti non esistevano modelli fissi per il culto, anche se certe preghiere come il Padre Nostro erano già in uso, così come Gesù aveva insegnato. Alcuni teologi dei primi secoli erano in effetti degli eretici. Durante questi cinque secoli crebbero molte chiese diverse dal vero cristianesimo, tutte nel nome di Cristo, e c'è la storia degli eretici. Ma la Chiesa romana catalogava come eretici tutti, tutti quelli che non si allineavano al sincretismo e all'universalismo della Chiesa romana. Quindi mettevano tutti nello stesso calderone, praticamente veri cristiani e anche quelli che effettivamente erano eretici. Uno che non era un eretico e che era un vero cristiano, che proprio esistette, insomma, poco prima dell'inizio del secondo secolo o alla fine del primo secolo, era Policarpo, che oggi come oggi la Chiesa lo chiamano santo, Santo Policarpo, ma ipocritamente lo chiamano così perché non dicono che fu la Chiesa stessa a farlo uccidere, perché lui si ostinava, una delle tante cose che lui si ostinava ad essere fedele nella parola di Dio e di celebrare la Pasqua di Cristo nel 14° giorno del primo mese dell'anno biblico anziché di domenica, come volevano i vescovi di Roma. Quindi praticamente Policarpo celebrava la Pasqua esattamente come la celebriamo noi a distanza di 2000 anni fa. Molti altri nostri antenati spirituali sono venuti nel corso dei secoli, ma che sono stati marcati tutti come eretici, quando i veri eretici sono stati i vescovi di Roma, come per esempio uno dei tanti, che ora questa non è la storia di Roma, ma è la storia della nostra Chiesa. Quindi sto facendo solo una premessa. I veri eretici, dicevo, sono stati i vescovi di Roma, uno dei quali, per esempio, di nome Eleuterio, che visse nel secondo secolo, il quale fece assassinare tutti coloro che osservavano non solo il sabato, ma la distinzione delle carni pure da quelle immonde, cosa che ancora oggi noi osserviamo grazie a tutti quei nostri antenati che, soffrendo tanto, facendo immensi sacrifici, alcuni anche dando la vita, ci hanno tramandato queste verità. Poi, verso il V secolo d.C., il quadro della situazione era ben diverso rispetto ai cristiani del primo secolo, ancora più diverso, e la stragrande maggioranza delle persone all'interno dell'impero romano si definiva cristiana, e il cristianesimo era diventato la religione ufficiale di Stato o dell'impero. Ma anche al di fuori dei confini dell'impero, come in Etiopia o in India, vi erano dei gruppi di credenti considerevoli. Le scritture si componevano di due testamenti già da allora, l'Antico e il Nuovo Testamento. Quest'ultimo era identico a quello che abbiamo noi oggi. Erano due i credo maggiormente diffusi e vi era una chiara comprensione dell'ortodossia in contrapposizione all'eresia, specialmente in riferimento alle dottrine della Trinità e della persona di Cristo. Difatti la dottrina della Trinità nei primi tre secoli nemmeno esisteva, così come la persona di Cristo, se era figlio di Dio, se era divino in terra o meno. Tutte queste cose venivano messe in discussione dai vari eretici. Il ministero della Chiesa imperiale, sentito il bisogno di perpetuare il potere dell'impero dei Cesari, si espresse ovunque sotto la triplice forma dei vescovi, dei presbiteri e dei diaconi. L'adorazione della Chiesa aveva un carattere interamente liturgico, come forme fisse di preghiera in lingua latina, specialmente nella parte occidentale dell'impero. Quindi la Chiesa Cattolica Romana in realtà si formò soprattutto per continuare l'impero romano e divenne il Sacro Romano Impero, e naturalmente perseguitò tutti quelli che si ostinavano a osservare il sabato. Per questo ancora abbiamo un giorno che si chiama sabato. La maggior parte di questi mutamenti avvenne in maniera graduale nel corso dei primi quattro secoli in questione. Ma non tutti i cambiamenti migliorarono necessariamente la situazione. Oggi, per esempio, ancora oggi, l'alleanza con lo Stato e la trasformazione del cristianesimo in religione ufficiale sarebbero da molti considerati al massimo come una benedizione mista, se non addirittura una vera e propria maledizione. Anche oggi molti studiosi, persino cattolici, affermano che quello che accadde a cavallo tra il IV e il V secolo con l'imperatore Costantino, alcuni dicono che è stato un bene, ma molti altri dicono che è stato il coinvolgimento della Chiesa nella politica dell'uomo, nell'impero, ha stravolto la fisionomia spirituale della Chiesa. Ma lo dicono oggi, dopo tanti secoli, perché alcuni hanno potuto studiare liberamente. E vi furono due svolte molto importanti nella vita della Chiesa di quel tempo. La prima avvenne nell'anno 70 d.C. Fino a quel momento i discepoli di Gesù erano prevalentemente giudei e generalmente sarebbero stati considerati come un gruppo deviante o un gruppo dissidente all'interno del giudaismo, perché all'interno del giudaismo c'erano tre gruppi. C'erano i giudei, che non riconobbero mai Gesù come Messia. Poi ci furono dei giudei che credettero in Gesù come Messia, ma non lo credettero mai come divino, come figlio di Dio. E quindi sono quelli della setta di cui nel libro degli Atti vengono chiamati i giudaizzanti, che volevano, come dire, convertire i pagani al cristianesimo, ma in realtà per convertirli all'ebraismo, alle loro pratiche, diciamo, le loro pratiche liturgiche, anche sacrificali, che comportavano e richiedevano, secondo loro, la purificazione poteva avvenire soltanto se i pagani si facevano circoncidere nella carne, altrimenti, secondo loro, non ci sarebbe stata nessuna purificazione dei pagani e quindi nessuna parte nel popolo di Dio. Poi c'è la terza categoria dei giudei, che è quella che ci interessa di più, ed è quelli dei 12 apostoli. Tanti altri giudei considerarono il loro retaggio ebraico come spazzatura, come poi fece anche l'apostolo Paolo, perché fecero una grande distinzione tra la predicazione di Gesù uomo e la predicazione di Gesù risorto, che Gesù risorto perdette la sua connotazione ebraica, razziale, perché tornò ad essere la parola e il Dio creatore di tutta l'umanità. Quindi da lì vennero poi i Nazareni, che potevano essere considerati anche loro una setta giudaica, come quelle dei farisei, dei sadducei e degli esseni, come riportato in Atti 24, versetto 5. Ora, la Chiesa Madre era quella di Gerusalemme originariamente, perché lì c'era il consiglio dei 12 apostoli. Parlo della Chiesa vera, quella veramente cristiana. L'Apostolo Paolo dovette combattere non poco perché la sua missione nei confronti dei gentili o dei pagani fosse riconosciuta. Egli lottò fortemente per stabilire il principio secondo cui non era necessario che i gentili convertiti diventassero giudei facendosi circoncidere. Ma nel 70 d.C. Gerusalemme fu saccheggiata dai Romani, come aveva profetizzato Gesù, e la Chiesa di Gerusalemme cessò di esistere, come ora noi vedremo. Da allora in avanti divenne dominante la Chiesa dei gentili presumibilmente convertiti a Cristo. Praticamente la Chiesa di Dio in Roma cessò di chiamarsi la Chiesa di Dio, e quella proposizione di significa proprietà di Dio, divenne la Chiesa di Roma, perché finita la Chiesa di Gerusalemme, i cristiani, quei pochi giudei che erano nella congregazione di Roma, credenti in Cristo, furono tutti infiltrati dai sacerdoti mitraici e progressivamente furono espulsi, perseguitati, e la Chiesa di Roma fu trasformata in quella che vediamo oggi, la Chiesa di Roma. Quindi la Chiesa guida ben presto divenne quella di Roma, capitale del mondo pagano. Quindi, iniziando con la capitale dell'impero, tutte le altre congregazioni progressivamente furono trasformate nella chiesa Roma nella quale noi siamo nati e cresciuti, che è una chiesa pseudo-cristiana, non è la vera chiesa. Il cristianesimo si era trasformato da setta giudaica in una fede potenzialmente universale, praticamente totalmente trasformata, ed è diventata questo pseudo-cristianesimo in una grande chiesa antisemita. Una svolta estremamente importante che modificò il corso della storia si verificò nel 312 con la conversione al presunto cristianesimo dell'imperatore Costantino. Fino a quel momento la Chiesa era una minoranza del dissenso e periodicamente perseguitata. La situazione cambiò rapidamente quando Costantino pose fine alla persecuzione. Si fa per dire, e offrì ufficialmente al cattolicesimo, al suo universalismo, il suo appoggio e il suo favore. Questo comportò una continua serie di persecuzioni contro i sabbatari, contro quelli che distinguevano le feste bibliche dalle feste pagane e distinguevano le carni pure dalle carni impure. Ovviamente non adoravano immagini e sculture, mentre gli imperatori, che a partire da Costantino si faceva adorare. Il cristianesimo divenne la religione ufficiale dello Stato. L'unione, cioè il cristianesimo dell'impero, il pseudo-cristianesimo, l'unione Chiesa-Stato fu subito accolta con entusiasmo da alcuni, per esempio Eusebio di Cesarea. Per esempio, lo racconta nei suoi libri ed è tuttora difesa da molti, soprattutto preti. Altri nutrirono dubbi fin dall'inizio. Oggi è sempre più diffuso il pensiero che questo passo sia stato un errore gravissimo, sia stata, in altre parole, il suicidio di quella primissima chiesa a Roma, quando era una piccola congregazione, di cui l'Apostolo Paolo diceva ai romani giudei e anche romani gentili convertiti, diceva: la vostra fede è proclamata in tutto il mondo. Diverse questioni entrano in gioco. Prima di tutto, l'adozione del cristianesimo come religione di Stato portò a un massiccio afflusso di conversioni superficiali da parte dei pagani, i quali non vollero mai abbandonare la domenica per il sabato e non vollero mai abbandonare l'adorazione di statue e di immagini. Questo comportò di conseguenza un declino degli standard, dei valori morali e l'introduzione di alcune pratiche pagane e idolatriche in quella che oggi viene chiamata Chiesa. In secondo luogo, invece, la Chiesa perseguitata dei martiri divenne ben presto la Chiesa di Stato perseguitante. La coercizione legale fu uno dei primi strumenti utilizzati contro quei gruppi di veri cristiani che, secondo loro, secondo la Chiesa dello Stato, deviavano o dissentivano dalla corrente principale della Chiesa cattolica universalista e più tardi contro il culto pagano. La Chiesa serva e sofferente all'inizio divenne così la Chiesa perseguitante ed opprimente, come quella che vediamo sino ad oggi e che è stata fino al tempo del fascismo. Fatta questa premessa, che mi rendo conto sia stata un tantino lunga, ma era necessaria, andiamo nella prossima schermata per vedere la profezia della distruzione del Tempio di Gerusalemme, per vedere e trovare dei sostegni biblici di tutto quello della premessa che ho appena fatto. In Matteo 24, nei primi tre versetti, leggiamo insieme: Gesù, essendo uscito, se ne andava fuori dal Tempio, e i discepoli gli si accostarono per mostrargli gli edifici del Tempio, che sicuramente era magnifico. Ma Gesù disse loro: non vedete voi tutte queste cose? Io vi dico, in verità, che non sarà qui lasciata pietra su pietra che non sia diroccata. E poi, essendosi posto a sedere sopra il Monte degli Ulivi, i discepoli di nuovo gli si accostarono da parte. Vedete, queste non erano parole di Gesù alle folle, ma solo ai suoi apostoli, quelli che poi sarebbero diventati apostoli. Gli si accostarono da parte dicendo: dici, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo? Sappiamo ovviamente che loro si aspettavano e speravano. È sempre stato questo nella natura umana, quello di desiderare che il Cristo tornasse nella propria generazione, nel proprio secolo. Allora, noi vediamo che c'è quella profezia che abbiamo letto, che Dio, Gesù, dice ai suoi apostoli che il Tempio si doveva distruggere. E difatti nel 70 d.C. sono i libri di storia che dicono che l'impero romano invase Gerusalemme, l'incendiò e distrusse il Tempio, di cui noi oggi in televisione abbiamo modo di vedere che tutte le religioni, il cattolicesimo ha il suo Tempio, Piazza San Pietro a Roma, gli islamici hanno i loro templi nella Medina, la moschea della spianata del Tempio a Gerusalemme. Gli unici a non avere il Tempio, che fu distrutto appunto nel 70 d.C., sono i giudei. I giudei sono soltanto una tribù delle 12 tribù di Israele, come molti di voi già sapete. Ora, avendo visto questo, si è adempiuto quindi questa profezia nel 70 d.C., la distruzione di Gerusalemme, è l'usurpazione da parte della Chiesa di Roma del dominio o del nome del cristianesimo, cioè tutto quello che era di cristiano a Gerusalemme, perseguitati e morti i primi apostoli, li trasferirono di forza, in modo ovviamente indebito e illegale, tutti a Roma, E a Roma da allora si sono inventati tutti i nomi di luoghi, i famosi luoghi sacri di pellegrinaggio, che sono tutti nomi inventati e luoghi inventati. Quindi, tenendo presente questa profezia di Gesù della distruzione di Gerusalemme, della primissima chiesa che Gesù aveva iniziato a fondare, vediamo un'altra profezia del perché noi abbiamo un vuoto di circa 15 secoli per quanto riguarda storia organizzativa, mentre invece la Chiesa dell'Impero questa storia organizzativa ce l'ha. Addirittura hanno tante pubblicazioni che presentano una successione dopo l'altra dei papi, no? Noi non abbiamo questo, primo perché la Chiesa di Dio non ha mai avuto un sostituto, un vicario di Cristo, perché ovviamente non sarebbe stata la vera Chiesa di Dio. E secondariamente perché la Chiesa è stata continuamente perseguitata. Noi lo vediamo questo nella profezia, detta così, la profezia dei 1260 giorni, che in realtà più avanti vedremo che profeticamente questi 1260 giorni significano anni. Ma prima leggiamo in Apocalisse capitolo 12, nei primi sei versetti, leggiamoli insieme. Apocalisse 12. A partire dal versetto 1, qui è l'Apostolo Giovanni al quale Gesù Cristo attraverso il suo angelo gli fa questa rivelazione e siamo intorno al 90 d.C., quindi praticamente 20 anni dopo la distruzione di Gerusalemme, e Giovanni l'Apostolo è in esilio nell'isola di Patmo, che è una delle isole dell'Egeo, della Grecia. E perché era in esilio? E chi l'aveva messo in esilio, quest'uomo, questo nostro fratello e apostolo che si chiamava Giovanni? Ovviamente l'impero romano, no? Le persecuzioni di Nerone, eccetera. Quindi lui si esprime e Dio gli permette di esprimersi in maniera enigmatica, in maniera che i suoi carcerieri non potessero capire. Perché se scriveva apertamente determinate cose, se avesse parlato e avesse scritto chiaramente di Roma oppure di Babilonia, che era Roma la capitale, oppure che la bestia era Nerone, gli avrebbero strappato tutto quello che lui stava scrivendo. Quindi Dio lo ispira a scrivere in maniera simbolica, in modo che i suoi carcerieri, soldatacci, diciamo, romani, non l'avrebbero mai capito. L'hanno difatti preso per pazzo. Allora, in Apocalisse 12, dicevo, dal versetto 1, Dio gli fa vedere questa scena e Giovanni scrive: poi apparve nel cielo un grande segno, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Questa donna rappresenta la nazione di Israele e le 12 stelle rappresentano le 12 tribù di cui Dio non si è mai dimenticato e rappresentano anche i 12 apostoli che Gesù si è scelto. Naturalmente sul capo una corona perché è regale Israele rispetto a tutti i popoli del mondo. Questa donna era incinta e gridava per le doglie e i dolori del parto, cioè prima ancora che il Messia e prima ancora del Messia stesso, il Battista, Giovanni Battista, si manifestassero, già molti in Israele, molti in Giudea, nella tribù di Giuda, sapevano che quello era il tempo in cui doveva manifestarsi il Messia. E lo sapevano anche dei saggi in Oriente, tant'è vero che poi quando nacque il Messia, dall'Oriente vennero a trovarlo per rendergli omaggio. Quindi questa Israele aspettava, mentre era schiacciata e dominata, schiavizzata dai Romani, aspettava la manifestazione del Messia. Naturalmente aspettavano un Messia come lo aspettano oggi gli ebrei che non riconoscono Gesù e che non capiscono il ministero celestiale di Gesù, aspettavano un Messia che, come l'antico re Davide, schiacciasse e mandasse via i romani dal loro territorio. Non sapevano che questo accadrà, sì, ma accadrà tutto tutto questo accadrà molti secoli dopo. Loro speravano che accadeva a quel che accadesse a quel tempo. Quindi Israele aspettava la manifestazione del Messia. Ecco che qui viene descritta come una donna che nelle doglie e i dolori del suo parto gridava. Gridava perché qui le grida erano le preghiere. Nel versetto 3 nel cielo apparve anche un altro segno. Sono delle visioni ovviamente e dei simboli, un grande dragone rosso che rappresenta sicuramente quel serpente antico che nel corso dei secoli fino a quel tempo, per dire anche fino ad oggi, è diventato un grande dragone rosso. E fateci caso che forse, ripeto, non è un caso che tutti i popoli orientali, in particolare in Cina, hanno come emblema un dragone rosso che è continuamente, il cui regime perseguita ogni forma di religione e il cui popolo è privo di ogni credenza nell'esistenza di un Dio creatore. Quindi questo dragone rosso, che ha fatto breccia particolarmente in Oriente, dice aveva 7 teste e 10 corna, e sulle sue teste vi erano 7 diademi. Questo dimostra che questo dragone nel corso dei secoli avrebbe avuto delle rinascite e avrebbe avuto delle, come dire, quando parla le corna, avete mai visto le statue di Mosè descritte per esempio da Michelangelo con 2 corna? Perché nella cultura di quel tempo le corna rappresentavano potenza, divinità, saggezza. Quindi naturalmente il dragone rosso, il diavolo, non è uno stupido e non è nemmeno un ignorante, ma è uno che all'inizio Dio gli aveva dato una corona, che Dio gli aveva dato anche delle armi, che gli aveva dato un potere. E quindi, solo che ovviamente lo cominciò ad usare male. Però non voglio addentrarmi nella storia di come nacque questo dragone rosso, di come il Satana è diventato così, ma andiamo avanti nella storia per adesso, perché se ci fermiamo nei dettagli perdiamo il filo del discorso. Quindi questo diavolo viene descritto come un dragone rosso la cui coda trascinava dietro a sé la terza parte delle stelle del cielo e le gettò sulla terra. Poi il dragone si fermò davanti alla donna, e questa donna ricordiamo sempre che è Israele, ma che è anche Israele come nazione, ma anche Maria, alla quale l'arcangelo Gabriele gli rivela che Dio si sarebbe fatto uomo dentro il suo seno. E quindi si ferma letteralmente non solo per bloccare Israele da rinascere come nazione, una nazione che è rinata parzialmente attraverso un'unica tribù che si chiama quella dei Giudei nel 1948, è rinato, l'hanno chiamato Israele in modo improprio perché avrebbero dovuto chiamarlo Regno di Giuda, perché è fatto solo di Giudei. Quindi il dragone si fermò davanti alla donna, che è la tribù di Giuda, ma anche alla donna Maria, che stava per partorire, per divorare suo figlio quando l'avesse partorito. Naturalmente Dio non permise che fosse divorato il Messia, ma permise che fossero uccisi tutti i bambini al di sotto di 2 anni da parte dei romani nel tentativo di trovare Gesù, il quale loro temevano, a partire da Erode e poi anche l'imperatore di Roma, non volevano che rispuntasse un re in Israele, un re legittimo in Israele, perché Gesù era un discendente diretto attraverso Maria e Giuseppe, un discendente diretto della stirpe di Davide, della dinastia di Davide. Non permise che fosse divorato, permise la nascita di Gesù, il quale ha creato una svolta enorme nella storia dell'umanità. E Maria partorì un figlio maschio. Finalmente Israele ha il suo Messia, che dovrà, dice nell'annuncio da parte dell'arcangelo Gabriele, deve governare tutte le nazioni. e non le governerà attraverso un sistema democratico e nemmeno attraverso un sistema monarchico umano, ma nemmeno attraverso una dittatura umana, ma le governerà attraverso una monarchia divina con uno scettro di ferro. Uno scettro di ferro per indicare che nessuno si piegherà al governo di Cristo quando lui verrà, ma ci saranno tutte le organizzazioni visibili e invisibili criminali di quelli che gestiscono il mondo, oppure il globalismo, che dietro le quinte decidono il destino di miliardi di esseri umani oggi, e chiaramente non è che si piegheranno a Cristo o lo applaudiranno quando lui verrà. Lui dovrà usare lo scettro di ferro, mentre dovrà utilizzare misericordia e amore a tutti coloro che lo attendono con impazienza e che lo attendono con amore. Difatti, c'è, ovviamente questa è una storia molto abbreviata, molto succinta, dice: e il figlio di lei fu rapito presso Dio e il suo trono, al trono di Dio, mentre la donna lasciata sola, non senza istruzioni da parte del figlio di Dio, da parte del Messia, la donna è costretta a fuggire nel deserto, non necessariamente nel deserto di sabbia, ma in un luogo dove non c'è popolazione. E la donna fuggita nel deserto dove ha un luogo preparato da Dio perché vi sia nutrita durante 1260 giorni. Quindi questa è una profezia dei 1260 giorni che Dio rivela all'Apostolo Giovanni nel 90 d.C. E noi vediamo che lui già scrive quello che stava accadendo, cioè che dal 70 d.C. iniziò la persecuzione contro i veri cristiani e tutti questi cominciarono a fuggire, chi verso nord e chi verso sud, a fuggire per trovare luoghi solitari dove sopravvivere e dove poter essere nutrita, non solo fisicamente ma soprattutto spiritualmente. Ora vediamo, prima di andare a vedere dove, il luogo dove sono andati in effetti a sopravvivere, prima datemi l'opportunità di dirvi dove è scritto nella Bibbia che 1260 giorni profeticamente equivalgono a 1260 anni. Andiamo nella prossima schermata. Vediamo il principio profetico di un anno per ogni simbolico giorno. Per i vostri appunti annotate Numeri 14 nel versetto 34. Numeri 14, versetto 34, dove Dio attraverso Mosè rimprovera il popolo di Israele da allora, che dopo essere stato liberato con quelle 10 piaghe e dopo aver che hanno comportato perfino la morte di tutti i primogeniti egiziani e dopo averli condotti per 40 anni addirittura vicino ai confini della terra promessa, Mosè manda 14 esploratori e questi 14 esploratori, quando tornano dopo 40 giorni, tutti impauriti e fanno impaurire tutto il popolo, le donne, i bambini, che addirittura volevano tornare in Egitto. Immaginate quanto poco avevano imparato nel gestire la propria libertà e quanto poco avevano apprezzato il valore della libertà, dell'autonomia, della sovranità, della propria sovranità. Quindi Dio li rimprovera così in Numeri 14, versetto 34, dicendo: in base al numero dei giorni che avete impiegato ad esplorare il paese, cioè 40 giorni, per ogni giorno porterete la vostra colpa un anno. Per ogni giorno porterete la vostra colpa un anno, per un totale di 40 anni, e voi conoscerete cosa sia l'essermi ritirato da voi. Questa è la ragione per cui Israele vagabondò 40 anni prima poi attraverso Giosuè di prendere possesso della terra, perché dal punto in cui loro, dopo aver attraversato il Mar Rosso per arrivare alla terra promessa, ci vollero poche settimane, non 40 anni, però siccome loro ebbero paura E quanti di noi abbiamo paura tante volte di affrontare la libertà dalla schiavitù di questo sistema, dall'andare al datore di lavoro e dirgli: senta, io rispetto, io lavoro anche di notte, di domenica, ma il sabato per me è un giorno per me sacro. Quante di noi abbiamo questo coraggio? Allora, 40 giorni e quindi diventarono 40 anni. E voi, dice, conoscerete cosa sia l'essermi ritirato da voi. Quindi, quando noi desideriamo qualcosa, ma abbiamo paura di affrontare, di fare quello che Dio ci dice di fare, Lui non ci costringe, ma ritarda le nostre benedizioni. Perché poi il prendere la terra promessa, entrare in quella terra che scorreva latte e miele, dove nessuno poteva dire loro cosa fare, cosa non fare, dove avrebbero avuto la libertà, era la più grande, era un'immensa benedizione. Quindi noi non dobbiamo mai permettere che Dio si ritiri da noi. Ora parliamo di cosa avvenne quando, vediamo dove andarono, quando abbiamo letto poco fa in Apocalisse 12 che la Chiesa fuggì nel deserto a partire dal 70 d.C. Stiamo mettendo insieme i puzzle, stiamo mettendo insieme tutti i pezzetti del puzzle. In Apocalisse 12 torniamo per leggere altri versetti di quello che abbiamo, praticamente il continuo di quei versetti che abbiamo iniziato a leggere. Apocalisse 12, questa volta dal versetto 6-9, dice: la donna fuggì nel deserto. Le rileggo queste parole per ricongiungerci con la storia. Dove ha un luogo preparato da Dio perché vi sia nutrita durante 1260 giorni. E vi fu guerra nel cielo. Quando diciamo che vi fu guerra nel cielo, vi fu guerra spirituale. Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone. Non lo chiama un angelo Dio, anche se prima questo dragone era un angelo. Anche il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero. E per loro non fu più trovato posto nel cielo. Così il dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, che seduce tutto il mondo fino ad ora, fu gettato sulla terra. E con lui furono gettati anche i suoi angeli. E da quel tempo è che dopo che Gesù è sceso al cielo, che Satana è stato gettato giù sulla terra, nel cielo della terra, e che da quel tempo si è venuto a creare il falso cristianesimo e che ha perseguitato la vera Chiesa. Difatti, sempre nel capitolo 12, però saltando nel versetto 13, vediamo che quando il dragone si vide gettato sulla terra, perseguitò la donna che aveva partorito il figlio maschio, ma furono date alla donna le due ali della grande aquila per volare nel deserto nel suo luogo, dove essa è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo. Notate bene, anche qui ci sono 1260 giorni, che sono esattamente un tempo, due tempi e la metà di un tempo, lontano dalla, notate bene, dalla presenza del serpente, non lontano dall'assenza del serpente, perché se il serpente fosse stato assente non c'era bisogno che la Chiesa fuggisse, ma la Chiesa, siccome il serpente continuò ad essere presente, la Chiesa dovette scappare e in luogo solitario dove Dio l'ha protetta per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo. Gesù manderà, quando verrà, lui verrà quando già il serpente non sarà più presente, e solo quando il serpente non sarà più presente lui manderà i suoi angeli e tutti, questo è in Matteo 24 versetto 31, lui manderà i suoi angeli a raccogliere i suoi eletti dai quattro angoli della terra. Quindi questo è molto importante da tenere presente per ricostruire tutti gli eventi profetici. Allora andiamo difatti qui e vediamo, non so se ben riuscite voi a vedere questa cartina. Questo è più o meno l'impero romano al tempo in cui la Chiesa, i membri, quelli fedeli all'interno dell'impero romano, dove tutto è colorato, tutti dovettero piegarsi all'impero romano, molti giudei cambiarono il loro nome, rinnegarono la loro fede, non solo i giudei che non credevano in Cristo, ma anche molti sabbatari che credevano in Cristo rigettarono il sabato e si abituarono alla domenica, praticamente divennero cattolici. E voi potete vedere qui che a destra in basso, voi potete vedere che qui c'è quella cosa tutta dettagliata, tratteggiata con dei puntini rossi, che tutti se ne andarono, quasi tutti, se ne andarono ai bordi settentrionali del confine dell'impero romano, per poi arrivare nelle isole britanniche, nell'allora territorio che oggi si chiama l'Olanda, Danimarca, e da lì poi, dopo la scoperta dell'America, in virtù di Cristoforo Colombo, tutte queste persone, i nostri antenati sabbatari, con le navi andarono verso ovest, cioè verso il Nuovo Mondo, quello che da allora è stato coniato come il Nuovo Mondo, perché l'Europa si stava talmente, la popolazione europea era talmente densa che si era anche addirittura impoverita, tra l'altro. Questo è un altro dei motivi dell'emigrazione verso il Nuovo Mondo. E verso il Nuovo Mondo andavano quelli che partivano dall'Olanda e dalle isole britanniche, erano persone che fuggivano dalle persecuzioni dei papali e protestanti, mentre quelli che più a sud, dalla Spagna, facevano diversi viaggi con le navi verso il Nuovo Mondo, erano invece principalmente cattolici. I cattolici maggiormente colonizzarono l'America Latina del Sud, mentre i britannici, dovrei dire che anche un po' i francesi avevano azzardato a colonizzare parte del Canada, ma poi gli inglesi vennero subito dopo e dominarono tutto, sia il Canada e anche il territorio che oggi chiamiamo Stati Uniti d'America. Ora, per 1460 anni, a cominciare dalla profezia dell'Apocalisse 12, che Gesù ha rivelato a Giovanni circa nel 90 d.C., i veri cristiani, cioè i sabbatari, sopravvivono nella periferia dell'impero e molti erano giudei e si insediarono in Olanda, in Danimarca e nelle isole britanniche. Quindi imprimetelo bene nella mente questo. Questa è storia che comunque non ci stiamo inventando noi, è storia. Basta leggere certi libri che non sono scritti da cattolici. Allora, tutti quelli che restano all'interno dell'impero romano furono invece inquisiti, perseguitati, i loro beni confiscati, ovviamente a singhiozzi, secolo dopo secolo, obbligati a rinnegare il sabato oppure uccisi. Le persecuzioni si estesero anche in Inghilterra, ma con la scoperta, appunto, come ho detto prima, dell'America nel 1642, grazie a Cristoforo Colombo, il quale voleva provare che la terra non è piatta come alcuni scioccamente credono, ma era rotonda, e quindi pensava che circumnavigando il globo, come aveva anche detto Galileo Galilei, sarebbe approdato nelle Indie, e quindi la regina aveva finanziato quelle navi, Colombo, per arrivare fino alle Indie nella speranza di cristianizzare gli indiani d'India, non quelli che poi divennero gli indiani d'America. Con la scoperta dell'America, molte famiglie di sabbatari migrarono forzatamente nel Nuovo Mondo. E vi prego di leggere i libri di storia a questo riguardo, E anche ci sono tanti bei film, di cui ne ho visto uno recentemente che è intitolato Santi e Stranieri, cioè Saints and Foreigners. Questo su Netflix, che è molto interessante perché parla proprio di questi coloni, di questi pellegrini, di cui anche molti osservatori del sabato vanno lì. Parliamo della libertà religiosa dei cristiani sabbatari in America. Perché questi andarono lì? Perché fuggivano dalle persecuzioni papali dell'Europa. E mentre tutto questo avveniva, ovviamente in Europa esistevano i papi. Esistevano che tutti, guai chi contraddiva il papa. La Bibbia era un libro proibito e poteva essere letto solo dai sacerdoti. E solo i sacerdoti, nella maggior parte dei casi, sapevano leggere e scrivere, perché la popolazione in generale c'erano delle eccezioni, come per esempio i nobili, ma in generale la popolazione, gran parte della popolazione, era analfabeta. Quindi si dovevano accontentare di quello che sentivano, che spesso era in un latino arcaico, mistico, e ovviamente la Chiesa Cattolica, oltre a detenere il potere religioso, deteneva anche il potere politico e militare, perché i militari facevano tutto quello che diceva il Papa. Quindi nel Nuovo Mondo migrarono persone di ogni tipo, criminali che fuggivano alla pena di morte, fuggivano dall'Europa, avventurieri cattolici e anche protestanti in cerca di fortuna, ma anche giudei e sabatari che lasciavano il vecchio mondo in cerca di una nuova terra dove creare un mondo nuovo, una cultura nuova, una civiltà nuova, dove essi potessero professare e praticare liberamente la loro fede nella Bibbia, senza il pericolo di essere perseguitati. Io mi rendo conto di dare una storia molto succinta, senza dare troppi dettagli, perché ci perderemmo con il tempo. I coloni osservatori del sabato furono infatti i principali artefici del primo articolo della Costituzione americana, che sancisce la libertà religiosa e la non ingerenza dello Stato negli affari religiosi. Perché lo fecero? Perché scapparono da uno Stato Chiesa, da una Chiesa Stato che li teneva braccati. I puritani olandesi, e quelli del Belgio, quelli della Danimarca e i sabatari anche inglesi, perché molti di discendenza giudaica, quando videro che arrivava anche lì la persecuzione dell'impero romano, anche loro iniziarono a fuggire e a sbarcare in Virginia, a sud dell'attuale New York, dove formarono le loro prime colonie. In tutto le prime colonie furono 13, ed è per questo che ci sono 13 strisce, proprio in memoria delle colonie, che molti di costoro perdettero la vita di queste colonie, perdettero mogli, bambini. Ora, noi siamo in Europa e chi non è mai uscito dall'Italia ha sempre pensato che Roma, l'Italia e il mondo. Fino a quando Dio mi portò fuori dall'Italia e mi fece capire che Roma e l'Italia è semplicemente una provincia. E il mondo ha molto di più da raccontare. In particolare colonie di famiglie religiose di varie matrici, c'erano domenicani battisti, ma anche sabatari biblisti, e per circa due secoli, fate attenzione, per circa due secoli, da dopo che fu scoperta l'America e ci furono tutti questi coloni che colonizzavano questi territori, il primo che arrivava decideva dove insediarsi. Dal 1642 in poi, fino al XVIII secolo, non esistono chiese istituzionalizzate come lo sono adesso. Non esistevano, ma erano soltanto movimenti religiosi, movimenti di famiglie più o meno grandi, fra cui anche il movimento nostro dei sabatari. Sto cercando di concentrarmi il più possibile e di parlare della nostra Chiesa. Vediamo adesso come si sviluppò la nostra Chiesa in questo contesto. Crescita e frammentazione dei sabatari nel Nuovo Mondo. Perché se noi prendiamo la libertà religiosa del Nuovo Mondo quando i primi coloni arrivarono lì e bene o male tutti questi movimenti religiosi convivevano pacificamente, anche fra di loro, man mano che avvenivano sempre nuovi flussi di migrati, di immigrati dal Nuovo Mondo o da altre etnie, da altri continenti, l'America è diventata, come oggi possiamo vedere, non più l'America di allora. Oggi non è più l'America di allora. Soprattutto l'America dopo la Seconda Guerra Mondiale ha cessato di essere una nazione ed è diventata un impero a sua volta. E quando una nazione perde l'identità nazionale e diventa un impero, perde colpi da tutti i lati. Ma questa è un'altra storia. Quindi anche lì noi vediamo che man mano che passarono i secoli, avvenne sì in una prima fase una grande crescita e poi anche una frammentazione dei sabbatari nel Nuovo Mondo, ma non solo dei sabbatari, avvenne una frammentazione fra tante altre chiese. Difatti, gli Stati Uniti d'America, per chi non c'è mai stato, vi posso dire tranquillamente che ci sono più religioni diverse fra di loro negli Stati Uniti d'America che in Europa o in ogni altra parte del mondo. Cioè io la cosa che più mi ha impressionato è che noi uscivamo da una sala di riunione, da un centro congresso, e dopo che finiva la nostra riunione iniziava un'altra riunione, per esempio, di islamici. E lì tutto era tranquillo, tutto era sereno. Oppure quando finiscono gli islamici, poi c'è un'altra conferenza generale, non so, di un altro gruppo religioso anche, e lì ci sono tanti gruppi anche tra i più strambalati, ma è in questo clima di totale libertà religiosa che la nostra chiesa, la vera chiesa, quella dei sabbatari, potette crescere in modo significativo alla luce del sole e a diventare, a cominciare ad avere una storia organizzativa, ad essere conosciuta anche nel mondo. Prima ovviamente negli Stati Uniti d'America e in Canada. Allora, a guidare il movimento dei cristiani sabbatari tra il 1620 e il 1846 sono uomini come William Bradford, William Miller, Gilbert Cranmer, Frederick Wheeler e James White. Fino a quel tempo, tutto il movimento sabbatario credeva che il ritorno di Gesù Cristo sarebbe avvenuto all'inizio dei mille anni, avverrebbe all'inizio dei mille anni, come profetizzato in Apocalisse, all'inizio dei mille anni del regno di Cristo sulla terra. E quindi c'era una grande attesa per questo evento, ovviamente un'attesa molto ingenua, per questo evento che alcuni avevano incautamente pronosticato per il 22 ottobre 1844. Storicamente è chiamato quello l'anno della grande delusione, che indusse molti a perdere la fede nella promessa del ritorno di Cristo. Difatti, in attesa che Cristo tornasse in quel fatidico giorno, 22 ottobre 1844, molti avevano venduto le loro case, molti si erano preparati, eccetera. Avvenne quella notte, tutti aspettarono, passò la notte e la mattina erano tutti disperati. A seguito di quella grande delusione e della morte del leader James White, sua moglie Ellen White assunse indebitamente un comando dittatoriale tipo Chiesa Cattolica e iniziò a promuovere un millennio di morte sul pianeta e insegnava che Cristo tornerebbe sulla terra alla fine dei mille anni e non all'inizio. Poi promosse anche il ministero femminile e incoraggiò il coinvolgimento dei fedeli nella politica e accetta perfino la dottrina trinitaria. E lo fece tutte queste cose per accattivarsi il favore del Congresso americano, che era formato in maggioranza da battisti, e per ottenere il riconoscimento giuridico. Ora, tutto ciò spaccò il movimento dei sabbatari in due rami principali. E un po' qualcuno si ricorderà quello che venne da noi nel 1995, ma quello lo racconterò la prossima volta. Tutto ciò spaccò il movimento dei sabbatari in due rami principali. Quello più numeroso, guidato da Ellen White, e è quello più numericamente esiguo, guidato dal fedele Gilbert Cranmer. Nel 1860 la Ellen White trasforma il suo movimento in chiesa, chiamandola Chiesa Avventista del Settimo Giorno, dandole una forma organizzativa tipo Chiesa Cattolica, dove lei divenne la profetessa e di fatto la governante di questa chiesa. Da parte sua, invece, il fratello Gilbert Cranmer, che ovviamente per lui tutte queste cose erano totalmente, come lo è per noi, come lo sono per noi ancora oggi, totalmente antibiblici, questo Gilbert Cranmer organizzò la cosiddetta conferenza pastorale dello Stato del Michigan, dove lui aveva già varie congregazioni. Vediamo un po' l'opera di Gilbert Cranmer, un po' anche una foto, un ritratto antico di quei tempi, è una foto fatta proprio con le macchine fotografiche di quel tempo, forse un po' ritoccata. Nel 1858 ci fu la conferenza pastorale del Michigan. Vedete com'è che cessata la schiavitù e della vita solitaria e dove tutti vivevano nascosti, come vivevano nascosti al di là del muro di Berlino, che quando fu fatto cadere alcuni decenni fa, noi abbiamo scoperto quante chiese per tanti anni sotto il regime comunista avevano vissuto in clandestinità, osservando il sabato, le feste bibliche, eccetera. Quindi questi qua, ovviamente, la schiavitù era finita, nel nuovo mondo potevano agire, addirittura riunirsi in sante adunanze e perfino fare delle conferenze pastorali. E questa nel 1858 fu la prima conferenza pastorale dello Stato di Michigan da parte di questo leader, Gilbert Cranmer. Nel 1863 lui pubblica proprio un libro intitolato La speranza di Israele. Nel 1884 questo movimento guidato da Gilbert Cranmer, che lo reputiamo un nostro antenato spirituale, decide di assumere il nome scritturale di Chiesa di Dio, che è in Atti 20-28, in 1 Corinzi 10-32, proprio è specificato che la Chiesa deve chiamarsi Chiesa di Dio, ed organizza lui la prima conferenza generale sotto l'egida di Chiesa di Dio. Come vedete, man mano che passa il tempo, chi non si corrompe e si mantiene fedele alla parola di Dio, Dio dà più Spirito Santo e più porzione di verità per essere sempre più vicini alla parola di Dio, alla parola della Bibbia. Nel 1887 la Chiesa di Dio stabilisce la sua prima conferenza generale annuale nella città di Stanbury, nello stato del Missouri, dove qui vi terrà la sua sede centrale per moltissimi anni, addirittura fino al 1933, quasi mezzo secolo. È in questo periodo, nel 1927, che il nostro leader, quello di cui abbiamo avuto conoscenza personale, io ho avuto questa conoscenza personale con Everett Armstrong, il quale venne battezzato nel 1931, io sono nato nel 1944, non ero ancora nato, e lui viene ordinato ministro della Chiesa di Dio nel 1931. Ora, questo ministro, che di nome Herbert Armstrong, di cui tanti parlano bene, chi ne parla male, ma ovviamente chi è guidato dallo Spirito di Dio non può che parlarne bene, nel 1034 Herbert Armstrong inizia a pubblicare la rivista La Pura Verità, di cui Dio mi ha dato l'onore e il privilegio di essere il direttore responsabile per diversi anni in Italia. Abbiamo pubblicato questa rivista e alcuni di voi forse ne avete ancora delle copie. E Dio benedice grandemente la sua predicazione, anche radiofonica. La predicazione di Herbert Armstrong radiofonica, fino a far crescere la Chiesa di Dio in tutti gli Stati Uniti, anche perché egli riceve la comprensione divina delle feste bibliche e di altre dottrine che ora sono parte del nostro patrimonio spirituale, come anche la comprensione di molte profezie bibliche. Quindi Armstrong stabilisce il suo ufficio a Salem, nel West Virginia. Questa regione si chiama West Virginia perché in onore della regina d'Inghilterra, che fu una regina che rimase vergine, non si sposò mai. Vediamo adesso l'opera di Herbert Armstrong. Nel 1927 Herbert Armstrong viene battezzato e nel 1931, come ho detto prima, viene ordinato ministro della Chiesa di Dio. Nel 1934, sempre lui inizia a pubblicare la rivista La Pura Verità, che a quel tempo si chiamava The Plain Truth, e Dio benedice, quello è l'originale inglese, e Dio benedice grandemente la sua predicazione, anche radiofonica, fino a far crescere la Chiesa di Dio in tutti gli Stati Uniti. Ovviamente, cosa pensate che questo possa generare nelle altre chiese? Generò molta invidia, anche perché egli ricevette la comprensione divina delle feste bibliche del sabato, che portava avanti lui, come tutte le altre chiese si erano affievolite sul sabato, lui la portò sempre con lo zelo di prima. Armstrong stabilisce il suo ufficio a Salem, appunto nel West Virginia. La dottrina delle feste bibliche e della distinzione delle carni pure da quelle impure produsse un'enorme diffusione della predicazione di Armstrong, il che generò molta invidia in tante chiese, ma e purtroppo anche all'interno del movimento dei sabbatari e soprattutto da parte di alcuni nuovi leader. Nel 1937 indusse i nuovi dirigenti di allora ad allontanare Armstrong, ma questi non si scoraggiò, continuò la sua opera di predicazione così grandemente benedetta da Dio. E nel 1947 Armstrong fondò l'Ambassador College a Pasadena, dove nel 1982 il sottoscritto Carmelo Anastasi, assieme a sua moglie e alcuni suoi figli, ha avuto l'onore e il privilegio di iniziare a frequentare e dove ha potuto laurearsi in teologia biblica e pubbliche relazioni. Io avevo conosciuto la Chiesa di Dio durante i miei 5 anni di residenza lavorativa in Canada come immigrato nella città di Montreal, dove nel dicembre 1971 chiesi e ricevetti il battesimo dell'acqua e dello Spirito Santo mediante l'imposizione delle mani del pastore Richard Wilding. Il come sono poi ritrovato di nuovo in Italia a servire come pastore nella Chiesa di Dio è tutta una storia personale che racconterò la prossima volta, senza dimenticare che poi inizieremo a studiare la storia dell'umanità e del popolo di Dio dal punto di vista biblico, cioè a cominciare dalla Genesi fino al libro dell'Apocalisse. Quindi, detto questo, vi ringrazio, fratelli e sorelle, di questa partecipazione. Se qualcuno ha dei dubbi e vuole scrivermi in privato via WhatsApp oppure via email, sarò lieto di poter dare ulteriori spiegazioni che mi aiuteranno anche a preparare la successiva presentazione il martedì prossimo.